se non parlano di noi, a me questa cosa non dispiace. Se riusciamo a essere tutti, a non essere in emergenza, siamo una squadra che può competere e dire la propria.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Quella cosa là di arrivare alle partite con l'occhio diverso, invece pensiamo che solo con la tecnica, solo col giocare bene.
Manca una leadership.
No, ma sono io responsabile, ragazzi, ripeto, è da tanto tempo, ma non voglio parlare da... Siccome la guido io sta squadra, le scelte le faccio io. C'è qualcosa che tante volte non mi piace e sto battendo da tanti mesi su questa roba qua.
Un tanto, così, basta un tanto, perché Napoli è una squadra di qualità e io fino adesso queste qualità non le ho viste. Gattuso per me merita 5, però non critiche distruttive da dire questo se deve andare, ammutinamento, piripicchio là, piripicchio là.
Penso che l'abbia dimostrato in questi anni Luis Alberto cosa rappresenta per noi. Ora è normale che ci aspettiamo tutti anche delle conferme fuori del campo, ma su questo non ho dubbi, perché ho parlato tanto col ragazzo e mi è sembrato molto, molto sereno e motivato per far sì che le cose in campo vadano sempre meglio. Per quanto riguarda il club manager Peruzzi, si sa che in tutte le famiglie, in tutte le società ci possono essere delle incomprensioni e sono convinto che si possano risolvere al più presto, come è già successo in passato.
Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo questa sera racconterà Lazio Zenit per Canale 5, ma adesso fa un radio tweet.
Faccio il radio tweet, che tra l'altro è veramente, avere fatto un assist meraviglioso, perché se non ho sentito male questi sono i Kaiser Chiefs, band di Leeds, esatto. Siamo dello Yorkshire, perché se molti dicono Yorkshire, per quanto può sembrare un mistero assoluto, si dice Yorkshire, perché si dice Shire ma si dice Yorkshire, scusa questo momento da professorino, no? In realtà avevo deciso già di fare il radio tweet dedicato a questa cosa bellissima che è successa prima di Leeds Arsenal, no? Poi ne sono successo di meno belle nello Yorkshire, esatto, di questo tifoso di 13 anni malato di tumore che è entrato in campo virtualmente con questo collegamento a distanza con i giocatori del Leeds, e devo dire che ne parlavo ieri con Mauro Berruto durante appunto il momento in cui Mauro si è collegato con lo Yulm, è uno di quegli esempi, no? Noi parliamo sempre di tecnologie che in certi momenti possono portare problemi, i rischi, il bullismo, le fake news, poi però come tutte le cose della vita, le tecnologie sono strumenti, e quindi questo è stato uno strumento utilizzato nella maniera più alta, più nobile, più bella per questo tifoso sfortunato e appassionato. Quindi con l'iPad c'è stato questo collegamento, potete trovare la clip ovunque, è un'immagine commovente, perché è proprio il senso di come anche attraverso la tecnologia si riescano a fare delle cose incredibili.
Sì, che adesso è anche l'unica via, come sanno bene anche i nostri figli. Allora, invece, tema che avete intuito, anzi, che avete capito dalla copertina di Gianmarco Ferronato e Claudio Schiattone, l'azzurro può essere anche il colore non solo della pace e del cielo, ma della burrasca, perché se la Lazio vive di contrasti tra tutte le sue componenti e il dominus assoluto lo Tito, il Napoli sembra invece vivere una seconda estate indiana consecutiva con l'allenatore. Smentita lite Gattuso giocatori questa mattina dal club partenopeo, ma mi sembra che non ce ne fosse il bisogno. Ciao Antonio Giordano.
Buongiorno a voi ragazzi, vi parlo dalla piccola Svizzera del Sud, tanto per rispondere alla lezione del professor Pardo.
Da dove si parla? Da Cava dei Tirreni?
Appunto, posso parlare in italiano o anche in cavese se volete, rispetto Bello. Al gigante della lingua.
Io saluto anche Stefano Agresti, intanto collega, firma del Corriere della Sera, direttore di calciomercato.com, che è con noi. Ciao Stefano.
Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao,
ben trovato in compagnia. Io voglio sapere però per prima cosa perché Napoli ha smentito lo scazzo tra Gattuso e i giocatori. Mi sembra, sarebbe sembrato preoccupante non ci fosse stato uno strigliata di Gattuso.
Antonio. No, posso dire soltanto una cosa, perché mi sembra insomma abbastanza scontato e anche banale che nel gioco delle parti una società smentisca, ma devo dire che l'area comunicazione del Napoli si è quasi superata, perché in 5 righe ha avuto la capacità di essere più o meno inelegante quanto il professor Sandulli, che perlomeno ebbe 6 pagine per spiegare i motivi della conferma della sentenza del giudice sportivo, dando a Napoli più o meno la patente di imbroglione, cosa che viene riconosciuta anche, mi pare, quasi a tutti i giornali italiani / napoletani, che stamattina hanno riportato di una situazione che non è di guerriglia, ma è di un confronto serrato. Mm-hmm. E il confronto serrato viene racchiuso, sintetizzato dentro una parola, si chiama lite.
Sì.
Se non lo sanno, è possibile anche andare a guardare sul Devotoli, e dentro una lite non è necessario tirare fuori né i coltelli né, che devo dire, una rivoltella. Si litiga e poi si fa pace. D'altro canto, guerra
posso
e pace mi pare che rappresenti un capolavoro.
Che secondo me si lega anche al discorso della Lazio, cioè al di là del fatto che poi vedremo come andrà a finire. È la cosa più normale del mondo, la cosa più, forse più sana del mondo. Che ci possano essere dei dissapori, che ci possano essere delle divergenze, perché vuol dire che c'è anima, che c'è sangue che ribolle, che c'è passione per le proprie idee, che c'è voglia di difenderle. Io credo, guarda, in questi anni ho avuto modo di intervistare, di parlare con tanti personaggi del mondo dello sport, e vabbè, poi la Lazio mi fa pensare a quella squadra romantica, scapigliata e sicuramente turbolenta del 74, mm-hmm. raccontata per esempio da Chiappaventi in un libro bellissimo che vi consiglio, che mi pare Pistole,
sì, ne abbiamo parlato
una cosa del genere. Un libro, lui tra l'altro ha un cuore bianco celeste, era raccontata con un particolare affetto, ma quella era una squadra che aveva 2 spogliatoi separati e che vinse il campionato. Si parla delle, anche come una, quasi una leggenda metropolitana, che anche nell'Inter del triplete ci fossero correnti, scuole di pensiero, amicizie e inimicizie. Io non so se è vero o se non è vero. So che fa parte della vita. Quanto è stato? 2 anni fa, Stefano, che ci fu quel video con lo Tito al telefonino che sembrava stesse mandando via Simone Inzaghi, credo dopo la sconfitta col Napoli, 2 anni fa. No, ci fu, adesso chissà che succede. Succede niente. Non succede niente perché tra persone intelligenti si va avanti. Poi vedremo, seguiamo le situazioni, raccontiamole, è doveroso raccontarle, capire certo. essenzialmente perché Peruzzi in questo momento ha dei
è in pausa di riflessione.
Perché Gattuso è incazzato con la squadra, è giustissimo.
Si capisce,
però
basta
riportiamo le cose sì, alla sì. nostra vita. Noi abbiamo litigato con qualche collega, no?
Ma come
qualche
no?
volta è andata peggio, qualche volta andata meglio. Ma cioè, ci siamo chiediti,
non c'è alcun dubbio, Stefano. Alla Lazio c'è poco da smentire. D'altra parte, Peruzzi è in pausa di riflessione, lo sappiamo tutti. Lo scazzo con lo Tito sulla posizione di Luis Alberto. E mi sembra la situazione lì sia quantomeno chiara e non smentibile, no?
No, la situazione è chiara. Peruzzi non è andato a Crotone, Peruzzi si è staccato dalla squadra. In realtà la divergenza è nata, lo scaccio è nato per il contrasto, per una differente visione nella vicenda, nella gestione di Luis Alberto. In realtà la situazione è stata molto più complicata, nel senso che lo Tito ha modi molto spicci, no? A volte anche un po' aggressivi, insomma, tutti noi ci abbiamo credo parlato più di una volta, e a volte anche, diciamo, un po' così non educatissimi, e Peruzzi, anche lui lo conosciamo da molti anni, non è uno che si fa scivolare le cose addosso, per cui lo Tito ha usato qualche termine un po' forte, a Peruzzi quel termine non è andato bene. E si è allontanato dalla squadra in questo modo. Peruzzi viene ritenuto fondamentale anche da Inzaghi perché riesce a mediare, no? Perché lo Tito, diciamo che nei rapporti ha bisogno spesso di un mediatore, e Peruzzi è molto abile in questo, è stato molto abile in questo periodo nella Lazio.
Ma pensi che rientrerà?
A quello che mi dicono è destinato a rientrare, magari anche nelle prossime ore, perché ci dovrebbe essere un confronto tra Peruzzi e Lotito, e tutti, anche perché diciamo che Peruzzi non è nuovo a atteggiamenti, cioè diciamo a staccarsi un po' dal Lotito, no? Perché insomma, lo irritano i modi di Lotito.
Vabbè, ma sono, possiamo dirlo, all'anno scorso sono due caratteri umani, sono due tipologie umane completamente diverse, cioè Peruzzi è un orso nel senso proprio tecnico del termine, un uomo che adora il suo paesino, il suo borgo del Viterbese, che ama l'isolamento quando parli con i suoi ex compagni di squadra, e probabilmente, insomma, sicuramente ci sarà stato il litigio, ma tornando al Napoli, pensa a Lozano, a quello che era successo fra Gattuso e Lozano, e mesi dopo invece è una partnership che funziona. Io credo che la Lazio non possa permettersi di rinunciare a Luis Alberto, che è un giocatore straordinario. B, Luis Alberto comunque ha fatto una presa di posizione successiva di scuse al 100%, poi vabbè, quello che succede allo spogliatoio non lo sappiamo.
90 dai Pier,
sì, però
si è scusato più con i tifosi che con la società.
Però attenzione, in un mondo come questo che è fatto di comunicazione pubblica, a me ha colpito, non era scontato, non è che tutti i giocatori, dopo che fanno tra virgolette un'uscita così, poi vanno e chiedono scusa e dicono ho fatto una cazzata. Lui l'ha fatto, quindi voglio dire.
Sì, questo fa parte del ruolo, però Pierluigi, cioè, è chiaro che lo fai oppure vai allo scontro totale globale e allora devi cedere Luis Alberto e allora spacchi completamente la situazione.
Luis Alberto è un separato in casa? È uno che sta giocando male? No, Luis Alberto è una forza assoluta di questa squadra, è un valore di questa squadra, per cui a me, non lo so, io penso che Inzaghi ragioni così, interessano i comportamenti in campo.
No, ma infatti.
E torniamo al discorso di prima, meglio un gruppo che litiga, meglio un gruppo dove ci sono delle tensioni che fanno parte della vita, di un gruppo che è invece piatto. E da questo punto di vista io, Luis Alberto, la Lazio spesso sto cronacando, come direbbe
no, guarda, in questo primo spicchio di stagione forse tra i primi 5 migliori giocatori del campionato, cioè sta giocando,
sì,
oltre a essere
meglio,
sta giocando dei livelli pazzeschi, dai.
Cioè,
abbiamo parlato
il caso, non
l'altro giorno quando Paolo Gondò ha detto c'ha due violini al posto dei piedi dopo che fece un paio di assist spaventosi, ma Antonio d'altra parte insomma, mi sembra che abbia ragione in questo caso Peruzzi, poi ragione torto chi se ne frega. Però sto dalla parte di Peruzzi, se va da presidente e dice presidente, perché fare penalizzare la squadra in questo modo, togliendole comunque in una situazione difficile il più forte o uno dei più forti che abbiamo, sistemiamo la situazione, multa e via andare, no?
Ma ragazzi, io penso che siamo tutti e quattro più o meno nella stessa fascia d'età. E quindi sono dei permalosi, l'ho detto apposta, hanno reagito con... ma devo dire la verità, ci sono cascati subito, guarda. Siete delle vere canaglie a proposito di momenti
loro, io no, loro.
Sì, no, tu sei
io...
un signore, loro sono
no,
le canaglie,
sono nella tua
che è un libro
d'età,
meraviglioso scritto da Angelo Carotenuto a proposito della Lazio del 74. È il destino di una squadra che persino nel momento più alto della propria storia deve ritrovarsi un po' divisa da se stessa, un po' divisa anche dal destino, per quello che poi le è capitato dopo, e penso a Rececconi per esempio, no? Al dramma più grande. La Lazio è un ambiente sostanzialmente irrequieto che probabilmente deve essere tale per alimentarsi. Se ci aggiungi poi la variabile Lotito, onestamente diventa difficile da governare,
sì.
Ma non è complicato mettersi dalla parte di Peruzzi,
no.
Anzi, lo dico fuori dai denti, sto con lui.
Sì, ma penso che tutti insomma, ragionevolmente,
no,
stiamo con questa
posizione. Se vuole cedere Luis Alberto lo faccia sapere subito. Credo che ci sia già la fila.
No, anche secondo me invece Stefano, quanto al fronte Napoli, secondo me Gattuso ha forse disegnato male la partita con il Milan, ma anche lì, nel senso di quello che dice, un filo di presunzione, il Napoli l'ha dimostrata in diverse occasioni, in alcune occasioni in questo inizio di stagione, AZ Alkmaar, Fiume, anche in parte la partita con il Sassuolo.
Sì, è vero, è una squadra che si piace molto il Napoli, si piace anche giustamente, perché è una squadra che ha delle qualità tecniche straordinarie, forse come nessuna dal punto di vista anche numerico, perché davanti sono veramente spettacolari, anche in mezzo al campo Fabian, Zielinski, sono tutti giocatori preziosi da quel punto di vista. È vero, è una squadra che a volte si piace un po' troppo, e Gattuso invece era il contrario come calciatore, questo forse, però lo sai cosa, io ho la sensazione che Gattuso abbia questa abitudine che è da un certo punto di vista straordinariamente apprezzabile dal punto di vista umano, però a volte anche un po' eccessiva, cioè si assume anche responsabilità che non gli appartengono. Io credo che questo da un certo punto di vista invece sia un po' eccessivo. A volte se lui scaricasse qualche responsabilità su chi ce l'ha davvero, forse riuscirebbe a scuoterli un po' di più. Io, se i calciatori hanno un atteggiamento presuntuoso, non credo che sia perché glielo trasmette Gattuso, credo perché mi aspetto esattamente il contrario da Gattuso, credo invece che sia insito in loro, e quindi mi aspetto un atteggiamento diverso da loro, e forse sarebbe anche il caso che Gattuso dicesse no, hanno sbagliato loro questa volta.
Sì, che di fatto l'ha detto pur assumendosi la responsabilità, perché questo è l'inizio del suo discorso.
Gattuso è così, io l'ho detto mille volte, lui sono d'accordissimo, lui delle volte esagera nel prendersi delle responsabilità, nel prendersi delle colpe, ha un livello di schiettezza che è nettamente superiore alla media nazionale, e che in qualche caso secondo me è addirittura esagerato, però è la sua strada, è la sua forza probabilmente. Vedi, sempre parlando ieri con i ragazzi, questo vale secondo me per tutti quelli che fanno un lavoro, soprattutto se è un lavoro pubblico, la cosa fondamentale è la coerenza con se stessi. Nessuno chiede a Cassano di diventare via Zanetti o da via Zanetti di diventare Cassano, nessuno. Lui ci ha fatto, oggi siamo in tema letterario, lui ha fatto un libro, se chi nasce tondo non muore quadrato o qualcosa del genere, ed è questo, cioè Gattuso è così. Poi io credo che alcune cose, soprattutto dal punto di vista tattico, lui le abbia sistemate nella sua esperienza a Napoli, le abbia elaborate, e a me sta piacendo moltissimo. Io non sono d'accordo con quell'ascoltatore che sentiamo all'inizio,
no,
per me Gattuso
nemmeno
sta facendo molto bene. L'altro giorno è stata una partita un po' ingenua probabilmente contro un avversario che si è rivelato ancora più forte di quello che forse si poteva immaginare, e comunque è stata una partita che ha girato in tanti momenti a favore del Milan, questo è indiscutibile, perché col fattore Ibra che l'ha cambiata.
Anzi, mille volte io e te abbiamo detto che Gattuso è stato in alcuni casi sorprendente nel suo cambiare le idee di gioco, non solo grinta distintivo e cappello da sceriffo che piace a Conte, ma invece grande attenzione alla qualità, la grande qualità offensiva che il Napoli ha a disposizione. C'è chi rileva che, non so chi l'ha fatto nei giorni scorsi, l'ha fatto Antonio Giordani invece su Corriere dello Sport, che una figura dominante dal punto di vista della leadership in campo probabilmente manca, e risponderà Antonio Giordano, rimane anche tu e Stefano, subito dopo questo breve break.
Scusate, ma parlate del calcio vero. Tra un quarto d'ora inizia Spal Monza di Coppa Italia. Ora è sempre Forza Spal.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Secondo me non ci sono più i tifosi napoletani come una volta, perché hanno la memoria corta. Gattuso l'anno scorso, neanche pochi mesi fa, gli ha fatto vincere la Coppa Italia contro la Juventus, tra l'altro. Ha disputato un buon campionato. Non so, per tutto questo accanimento nei confronti di Gattuso, io fossi lui me ne andrei subito.
Una delle rare volte che un allenatore ci mette la faccia come ha fatto Gattuso, questa cosa qua è da premiare, non da denigrare.
WhatsApp degli ascoltatori, Antonio Giordano.
Allora, andiamo per ordine. Gattuso è straordinariamente candido, però c'è un momento in cui nella vita si cambia, si esce da una funzione, da un ruolo, da un abito che è quello del calciatore, e si entra in una dimensione diversa che ritiene abbia bisogno anche di atteggiamenti diversi e che può servire per dare indicazioni, indirizzo e persino autorevolezza. È il momento in cui Gattuso rielabori se stesso, restando se stesso. Nessuno gli chiede di cancellare tutto quello di bello che ha, ed ha tante cose di belle, anche questa genuinità che lo porta, come dire, a caldo, a liberarsi delle tossine di una sconfitta. Però gli allenatori poi devono gestire anche. È cambiato il calcio rispetto a quando lui lo giocava ed è cambiata anche la figura dell'allenatore, faccio un nome su tutti. Credo che Allegri sia la manifestazione, la rappresentazione più prepotente di questa metamorfosi della figura. Quando Allegri comincia, vince il premio per allenatore dell'anno a Cagliari, con un Cagliari che faceva divertire e che non aveva bisogno di dover essere gestito tecnicamente, caratterialmente, ma solo tecnicamente. Altrove, e soprattutto alla Juve, ha avuto bisogno di fare altro e l'ha saputo fare splendidamente. La seconda cosa, la figura del leader a cui facevi riferimento. Il Napoli ne ha perso uno importantissimo, e lo dimentichiamo, e si chiama Raul Albiol. Non è stato rimpiazzato da Manolas per quello che sarebbe servito, ma il Napoli ha avuto altri leader in questi ultimi tre anni. In precedenza c'era un signore che credo abbia vinto più di quanto il calcio abbia più o meno messo a disposizione, ed è passato quasi per un inetto, si chiama Carlo Ancelotti, e prima ancora di lui ha avuto il leader nella costruzione di uno dei più bei palchi del calcio italiano, ed era il Napoli di Sarri. Lì il leader era il gioco.
Lì il leader era il gioco, prima era Ancelotti, non è andata benissimo. Stefano, io ti butto lì banalmente: se questo Napoli avesse un giocatore alla Ibrahimovic davanti, è un rilievo che hanno fatto in molti.
Ma sai, Osimhen è un grande progetto di campione, e ora il Napoli non l'ha avuto nella partita contro il Milan. Io credo che non sia nemmeno giusto drammatizzare questa sconfitta, anche se è vero che poco prima c'era stata quella abbastanza scioccante con il Sassuolo. È chiaro, in una partita come quella contro il Milan la differenza l'ha fatta Ibrahimovic. Probabilmente se Ibrahimovic avesse avuto la maglia azzurra il risultato sarebbe stato differente, sarebbe stato opposto.
Ma io parlo proprio di peso specifico, comunque di un giocatore in campo. Quello, Antonio ha citato Albiol. Albiol certamente era uno che aveva voce in capitolo in campo e nello spogliatoio. Mi sembra che questo Napoli sia fatto di tanti buoni giocatori, di giocatori anche di carattere, però quei panni lì di Ibrahimovic, come di...
Chiamala Cazzimma, si può dire a quest'ora?
Cazzimma si può dire sempre, a qualunque ora, però quella roba lì di avere comunque quello che il gattuso della situazione in campo. Pier, mi sembra che non ci sia, può essere questo un limite?
Sì, questo può essere un limite, sì, può essere un limite, però insomma io penso che si aggiusterà tutto, semmai ci può essere un ragionamento su Milik, dove la società secondo me sicuramente ha avuto la schiena dritta, ha preso una strada, poi insomma le occasioni le ha perse sicuramente il ragazzo, è stata una prova di forza da parte della società, e poi possono essere delle situazioni in cui dici nelle circostanze in cui poi in questa prova di forza c'è anche la volta che, come diciamo invece noi a Roma, caro Antonio, rosichi, perché magari pensi che poteva essere utile in questo tipo di contesto. Io volevo chiedere ad Antonio se quello che diceva il primo ascoltatore adesso dopo il break, cioè che c'è un clima non dico ostile, ma insomma dialettico nei confronti di Gattuso in questo momento in città. Com'è la situazione? Com'è il borsino?
No, assolutamente.
Ecco, appunto, non mi
sembra. No, assolutamente. A me è sembrato, difatti, non mi pareva giusto, come dire, stare qui a bacchettare una persona che esprime un concetto però mi sono stupito, non c'è assolutamente, no, ma è chiaro che è nelle dinamiche di una stagione, anche nell'analisi di un periodo, la sconfitta col Milan, quella col Sassuolo, una partita non neanche troppo bella a Fiume con il Rijeka, onestamente, e una serie di passaggi a vuoto dopo la straordinaria vittoria con l'Atalanta per 4-1. E questo periodo qui porta a fare delle analisi che non possono essere, come dire, esaltanti. Però è un momento, come dicevi tu, e da questo momento eventualmente evidentemente il Napoli è in grado di poterne uscire, secondo me anche cambiando qualcosa, perché, come diceva Carlo prima, l'avvio col Milan dal punto di vista tecnico, tattico e anche caratteriale, e certe scelte nel corso della partita lasciano delle perplessità. Sì, ma questa sì, è la critica che
sì sì, ma che tante volte abbiamo parlato benissimo di Gattuso e continueremo a farlo
anche noi ieri,
ma infatti l'abbiamo notato ieri come il disegno di questa partita non sia stato perfetto. Fatemi chiudere con Stefano Agresti su questo: la partita di stasera, quella che racconterà Pierluigi Pardo e che vedremo tutti, la Lazio per battere lo Zenit, superare questo girone, credo questo sia per la Lazio ma anche per l'Atalanta il vero primo grande obiettivo stagionale.
No, è il primo vero grande obiettivo. Tenete conto che insomma per queste squadre è più importante paradossalmente tornare in Champions l'anno prossimo piuttosto che qualificarsi, però è chiaro che sarebbe un segnale importantissimo. Ora la Lazio è in una posizione di privilegio anche in classifica nel girone, lo Zenit è quasi fuori, vincendo stasera avrebbe in mano la qualificazione. Tieni anche conto che la Lazio non ha battuto il Brugge e lo Zenit probabilmente soltanto perché aveva fuori
ed anzi è stata bravissima a portare a casa due punti in quelle situazioni lì,
non c'è dubbio infatti.
La Lazio viene scherzando ridendo da 7 risultati utili consecutivi, quindi è una squadra in salute. Il fatto che alcune partite siano state complesse e risolte soltanto nei minuti finali può essere vista come un elemento così di tra virgolette di fortuna, ma io piuttosto invece vedo una capacità di reazione e di non mollare che è importante. Il Napoli ha dei numeri al netto della partita del 3-0 in questo momento a tavolino che c'è sulla classifica, insomma comunque ha una classifica di un certo tipo. Cioè stiamo parlando, secondo me oggi non è per minimizzare, ma stiamo parlando oggi giustamente perché va fatto, perché sono fra i temi del giorno, di due così momenti di granelli di polvere, di sabbia in dei meccanismi che stanno complessivamente funzionando e che forse, io sono d'accordo con chi lo diceva, forse Antonio, e che forse fanno parte proprio anche dell'adrenalina che queste squadre devono avere. Probabilmente Gattuso ha bisogno di un po' di tensione, la Lazio storicamente anche in questi anni
molto chiaro,
ha bisogno, si carica nella tensione.
Ma no? È tutto molto chiaro, no? Sono due situazioni comunque positive in cui si scatenano dei lampi, non vedo quali ragioni ci possano essere per smentire la presenza di queste turbulenze che possono essere anche positive. Grazie a tutti, grazie a, ovviamente a Antonio Giordano, a Stefano Agresti. Ciao ragazzi,
ciao a tutti, ciao.
Ci sentiamo domani anche con te, Pier. Ciao. Borsa.
Non capisco la polemica su Gattuso. Se parliamo di una squadra, il Napoli, che potrebbe essere secondo se avesse giocato la partita contro la Juventus. E quindi, ma di cosa stiamo parlando? Ciao ragazzi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
E si apre il cielo verso l'orizzonte, un pensiero solamente a quest'ora che farai. Forse stai aspettando l'autobus e pensi che oramai si è fatto tardi e mi penserai. Io la scuola la domenica a ballare e nell'aria c'è l'odore dell'estate che verrà. Salutando ti dicevo, ora te ne vai, non ritornerai. Ci sei, la mente vola, griderei, mentre da sola te ne vai, te ne vai.
Leo Turrini, buongiorno.
Guarda, qui su Appero Cormano c'era la coda, ma hanno tutti persino spento il motore perché erano decenni che non ascoltavano Michele Pecora. Questa,
e tu lo
devo
sai
dire,
perché,
è una trovata geniale. Io vorrei che nel corso di questo spazio venisse anche proposta un'altra hit straordinaria del medesimo Michele Pecora.
Non, non devi fare altro che chiedere.
Era lei. Voglio farvi notare che Michele Pecora ha la stessa età di Ibrahimovic, di Valentino Rossi, di Cristiano Ronaldo. E allora riabilitiamo anche Michele Pecora.
No, ma soprattutto
non solo per me, ma anche per chi ci ha lasciati.
Appunto, ma apposta che è stato dedicato questo pezzo a chi se n'è andato, no? Che se n'è andato come la sera.
Il passaggio senza di parlare. Mario Bartoletti alla concorrenza, in questo caso specifico a Radio Mosca, è una cosa che mi addolora. Però capisco che Marino ha sempre avuto una grande simpatia per quelle, come possiamo definirle, insomma, simpatiche signore, zarine, hai capito?
Non preferiva le sudamericane, no?
Ma secondo me si è riconvertito recentemente, hai capito? Io credo che in questo momento Marino stia presentando il suo libro sulla Piazza Rossa, gli mandiamo un affettuoso saluto e niente, quindi chiedono tutti, dopo Michele Pecora, mi chiedono ma perché l'Inter di Conte comincia a giocare solo quando è sotto due gol?
Adesso te lo spiego.
Ha una risposta da darci.
No, questa.
L'ombra sul verde del mare, danzava il vento sul suo vestito, la cartolina con un sorriso non l'ho spedita e forse non l'ho mai pensato.
È un dato di fatto e si cerchi a prescindere di negativizzare il tutto. Non lo sapevamo, ce ne siamo accorti già l'anno scorso. O è tutto bello o è tutto brutto. Non c'è una via di mezzo, non c'è un colore grigio o è nero. Diciamo che è azzurro e blu. L'unico modo per non andare in pasto a speculazioni, a critiche, a...
Poesie d'estate, era lei dimenticate.
Ti è piaciuta, Leo?
È una trovata geniale. Io comunque sto con Conte, che si chiami Antonio Giuseppi. Voglio che la mia posizione sia di una trasparenza assoluta.
Quindi?
Togliete il fiasco a tutti quelli che criticano l'Inter. Andiamo avanti.
No, ma infatti, ma io sono dell'idea che l'Inter non doveva essere criticata per aver vinto 4-2 una partita con il Torino. Cioè, più di tanto, ha fatto schifo per un'ora e poi si è svegliata, ha fatto un fisco a Lukaku e ha detto: aspetta, Ciccio, guarda che dobbiamo vincere. Ah, beh, aspetta, cioè, dammela che ci penso io.
La tendenza è quella, sai, l'Inter se non va sotto di due gol non è reattiva, insomma. Bisognerebbe, secondo me, che Conte Antonio facesse ascoltare Michele Pecora nello spogliatoio. Ecco, questo potrebbe essere, come dire, no, un modo originale, nuovo di caricare la squadra. Altro che Al Pacino in ogni maledetta domenica. Ascoltiamo Michele Pecora con Hakimi, Lukaku, Sanchez, e via che andiamo.
Senti una cosa, io ti proporrei adesso di ascoltare il traffico un po' in anticipo, perché voglio proporti di sostituire Marino Martoletti con un altro grande romagnolo. Sei d'accordo?
Sì, anche mi fa molto piacere, perché è un ragazzo che merita tutti i nostri complimenti.
Adesso glielo diciamo subito dopo il traffico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Bestia deriva dal mio meccanico quando ero in mini GP. E anche in mini moto, che tutte le volte che vincevo così mi fa: ma te vinci perché te sei la bestia, te sei una bestia, tutte quelle cose lì. Allora in giro mi hanno iniziato a chiamare bestia e a me è piaciuto.
Bastianini è campione del mondo Moto2, l'Italia è campione del mondo ancora una volta, per il quarto anno di fila abbiamo almeno un campione del mondo italico. 18 in a haze, memories of the
days, climbing up to this place. L'abitudine non l'ho fatta e ancora devo realizzare un po' il tutto, però è un sogno che si avvera.
Caro Leo Turrini, mentre quello che se n'è andato come la sera mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto una parola sola: idioti. Hai capito?
Io vorrei però salutare con affetto questo cambio che tu hai deciso dalla panchina, fuori Bartoletti. E dentro Bastianini, e penso che sia un atto di giustizia nei confronti dei nostri radioascoltatori. Io adoro questo Enea. È già collegato?
Deve sì, ancora c'è, arrivare. C'è, ti sta ascoltando.
Allora complimenti, campione. Grazie mille. Visto che ti chiami Enea, lo sai che l'anno prossimo dovrai portarti sulle spalle il vecchio Anchise, cioè inteso come Valentino Rossi. Quindi la domanda è, fra te Pecco e Morbido, chi è il vero erede di Male? Ce lo devi dire oggi pomeriggio, sì, non puoi esimerti.
Ah, chi è il vero erede di Male? Sinceramente non lo so, spero di poter prendere io il suo posto, mi impegnerò al massimo.
Anche perché c'è una rossa che ha fatto soffrire Marino Bartoletti in contumacia, noi tutti, Leo Turrini, perché il rosso non va tanto di moda in Emilia Romagna quest'anno, da riportare a un certo livello, no Leo?
Ma sì, adesso vedremo di farlo tornare di moda il rosso.
Allora, se parliamo di Ferrari, come sapete ho qualche dubbio che la riscossa sia così vicina. Mentre invece se ci riferiamo alla Ducati, anche con il Team Satellite, con Enea e anche con Marini, eccetera, ho molta fiducia per la prossima stagione. Soprattutto volevo chiedere al nostro campione del mondo se anche la prossima stagione in MotoGP possiamo immaginarla emozionante come l'ultima, dove ci sono stati 9 vincitori, dove non ci si capiva praticamente una beata mazza. Cioè, sarà un'altra roba così oppure torna Marquez e gli spazzo a tutti di brutto?
Ma sarà da vedere. Diciamo che Marquez sicuramente ha fatto la differenza negli ultimi anni, però è sicuramente battibile, ecco.
Senti, Enea,
battibile,
sì, è così che bisogna affrontare.
Mica... Bisogna ragionare così, Enea ha perfettamente ragione.
Mica come fa l'Inter con Conte che dice a Real Madrid.
Ma l'Inter, tu lo sai, noi partiamo da 0-2, quello è il momento in cui ci accendiamo.
Perché squadra tiene, Enea?
Sì.
Sei interista anche tu?
No, io sono juventino.
Ah... Questo però non lo dovevi dire.
Qualche difetto lo hanno anche i campioni del mondo, ma va bene, ci passeremo sopra.
Senti, no, dai, è un grandissimo peso, io penso che ho fatto bene.
Senti, ma noi ci prendiamo un romagnolo campione del mondo al posto di un romagnolo, cioè Marino Bartoletti, che oggi ci ha lasciati così in asso. Romagnolo riminese
senza preavviso. Ci ha lasciato con un disco di Michele Pecora, tu pensi.
Riminese come Pierpaolo Bianchi 40 anni dopo. Ci prendiamo un Romagnoli ridato 12 anni dopo il Sitch. Tu credo sei ancora in Portogallo con Antonella ed Emilio, mamma, babbo, fidanzata, eccetera, o sei già tornato a casa?
Io sono già a casa con la mia amorosa, con Alice. Siamo qui adesso, ci stiamo godendo il momento, rispondendo un po' a tutti i messaggi, dai, cercando di accontentare tutti e realizzando quello che ti è appena successo. Penso che parlo per tutti e due qui.
Senti, come hai trovato Rimini? È tutto chiuso, siamo in periodo del cazzo, come sai benissimo e come sappiamo tu, come sa tutto il mondo. Ma cosa
del cazzo non poteva esserci.
Sì, come hai trovato Rimini? È successo qualcosa? C'è stato qualche benvenuto particolare?
Ma sicuramente ieri sera mi hanno fatto una grande festa tutti i miei tifosi, i miei amici, familiari, tutti, comunque erano tutti lì a casa mia e anche fuori dal casello ad aspettarmi con le mascherine, però è stato comunque sempre emozionante.
Che meraviglia, Leo, fuori dal casello ad aspettarlo con le mascherine.
È il tempo che ci è dato vivere, ci dobbiamo adattare. Io piuttosto volevo chiedere ad Enea quali pensa saranno le differenze più grosse tra una Moto2 e una MotoGP, dico per un pilota, per chi ci sale sopra, cioè è una roba completamente diversa. Dove sono le differenze più grandi alle quali dovrai adattarti?
Ma allora, le difficoltà più grandi sicuramente saranno l'adattamento ai freni, all'elettronica, che comunque sia, mi hanno detto tutti che cambierà tanto rispetto a quello che avevo in Moto2. Però bene o male una moto a due ruote penso che sta a me e fa la differenza, ecco.
Bravissimo. Intanto un altro particolare neanche tanto, un mondiale che torna in Romagna ma non targato VR46 Enea, lo hai regalato a Fausto Gresini e io di questo sono molto contento, peraltro che Fausto è un amico, però un mondiale diverso rispetto agli ultimi, quelli di Pecco Bagnaia e di Morbidelli.
Sì, sicuramente abbiamo vinto un mondiale, sono cresciuto da Gresini e l'ho vinto con Italtrans, era per loro la prima volta che vincevano mondiale, quindi è stato per entrambi la prima volta e soprattutto sì, averlo fatto comunque sia non alla VR, che tra virgolette alla fine ormai tutti i piloti italiani si appoggiano lì, dà comunque sia molta soddisfazione, molta energia. Sì.
Leo, qual è la caratteristica più importante che deve avere un rookie quando sarà al piano di sopra?
Ma sai che io non sono un grandissimo esperto di moto.
No, no, ma vale anche per la Formula 1.
Sì, appunto, vedendo la Formula 1, io credo che innanzitutto sia indispensabile un approccio molto umile, proprio perché o sei un fenomeno superdotato, ti faccio un esempio, uno come Leclerc che arriva dalla Formula 2 alla Formula 1, era immediatamente competitivo, ma perché tutti gli riconoscono come era stato per Hamilton quasi 15 anni prima, no? Io credo che Enea ne sia consapevole, ci vorrà sicuramente molta umiltà, molta voglia di imparare e poi dopo, come dicevamo, si tratta di comprendere, di andare a scoprire, perché noi ormai eravamo abituati fino a questa stagione che nella MotoGP c'era Marquez sul pianeta e gli altri erano tutti satelliti, no? Quest'anno è accaduto qualcosa di imprevedibile, generato delle sventure dello spagnolo. Io immagino che la voglia grande di Enea e di quelli della sua generazione sia proprio quella di dimostrare in pista che anche un market sano è battibile. Prima ci ha detto che pensa non sia, e questo è lo spirito giusto, ecco. Poi si tratta di dimostrare ovviamente, sono molto fiducioso perché noi Emiliano Romagnoli abbiamo qualche cosa dentro che voi sapete, insomma, ci capite.
Se
da
ti senti
abbiamo un fuoco, capito? Che esplode,
sì.
Sì, bravissimo, quella cosa lì. Quelli come gente, vedi, caro Enea, che poi il conduttore non le capiscono questa roba che ci abbiamo dentro noi Emiliano Romagnoli. Noi
no,
siamo
tra di noi, capiamo cosa c'è.
È bravissimo, bravissimo, capisci? Gente è uno che è bravo, per carità, è un conduttore che tutto il mondo ci invidia, ma non sa che cosa sia la passione di un Emiliano Romagnolo, non c'è niente da fare.
No, sono abbastanza
il motore, è una roba nostra.
Sono abbastanza anziano per sapere cosa combinano gli Emiliano.
La figa è roba nostra.
Tutto nostro, sì, è vero.
L'ultima cosa, Enea, cosa chiede la prossima stagione? Perché Pecco Bagnaia, quando vinse il mondiale, venne qui a trovarmi in studio con il casco e tutto. E, insomma, disse: vorrei assaggiare il podio alla mia stagione da rookie. Tu che cosa sogni nei sogni più grandi?
Ma di più grande sogno sicuramente vincere in MotoGP. Perché ovviamente non si è mai arrivati, non si è mai, tra virgolette, non è mai abbastanza, almeno per me è così. E quindi voglio dimostrare a me stesso di poter comunque sia continuare a battere tutti.
Grazie davvero Enea, bocca al lupo.
Grazie a voi,
ciao.
Ciao ragazzi, porta grazie.
Il vecchio anch'io sulle spalle, mi raccomando.
Ciao, un abbraccio, campione del mondo Enea Bastianini. Noi ci fermiamo qui, ma cosa facciamo con Mariano settimana prossima?
Ma penso che lo riammetteremo a corte, cosa dobbiamo fare? Si è preso una licenza, come si suol dire, come diceva Cyrano de Bergerac, è giunto al fin della licenza, io tocco. Non dico dove, non dico cosa, perché sono Emiliano Romagnoli.
No, ma sei diventato, però sei diventato troppo buona con l'età. Qualche anno fa non avresti reagito con tale bonarietà.
Sono molto anziano, ho imparato a tollerare, a comprendere e anche a perdonare. Perdonerò Bartoletti.
Ciao Leo, ti abbraccio.
Ciao
Leo Turrini. Noi chiudiamo qui, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e tutti convocati domani qui alle 2. Ciao.
ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!